Trasmettiamo il messaggio tenuto nella Chiesa Evangelica a Montemarzo. Nessuno vuole ascoltare la legge del Signore. Seconda parte. Oratore Andrea Belli. Buon ascolto.
In quanto essa è l'unica parola che noi siamo chiamati ad ascoltare e ad ubbidire. Le parole umane, come sappiamo, sono fallibili e certamente non sono eterne. Ma il Signore Gesù poteva dire, vero in quel meraviglioso passo, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ed è, credo che sia consolante, vero, poter usufruire costantemente di una parola eterna, di una fonte inesauribile proprio di ricchezza, quale è la parola del Signore. Allora vogliamo riprendere il nostro brano che abbiamo iniziato questa mattina. In Isaia capitolo 30 abbiamo visto come il popolo di Giuda, il problema che viene più che altro evidenziato proprio in questo capitolo è proprio il fatto che il popolo di Dio, o una parte del popolo di Dio, ma sappiamo che anche il regno di Israele non è che stava tanto meglio, non voleva attingere alla parola di Dio, ma voleva piuttosto andare o cercarsi delle alleanze umane. Questo è proprio il problema che abbiamo iniziato a vedere. E proseguendo, siamo arrivati al versetto 5, leggiamo dal versetto 6 fino al versetto 9. Quindi continuiamo a leggere a spezzoni, come abbiamo fatto questa mattina, questo capitolo. Isaia 30, versetto 6 a 9. Dice il Signore: è pronto il carico delle bestie per la regione meridionale. Attraverso un paese di pericoli e angoscia, da cui vengono la leonessa e il leone, la vipera e il drago volante. Essi portano le loro ricchezze sul dorso degli asinelli e i loro tesori sulla gobba dei cammelli, a un popolo che non gioverà loro nulla. Poiché il soccorso dell'Egitto è un soffio, una vanità. Per questo io chiamo quel paese gran rumore per nulla. Nel Diodati abbiamo Raab, proprio un nome proprio. Ora vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivile in un libro, perché rimangano per i giorni futuri per sempre. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli, sottolineate da questa affermazione, che non vogliono ascoltare la legge del Signore. E io ho proprio intitolato questa sezione proprio con l'ultima parte di questo versetto: non hanno voluto ascoltare. Vedete, fratelli e sorelle, il problema di oggi è che c'è tanta conoscenza. C'è veramente tanta conoscenza. Certamente per un uomo, per una donna che si è appena convertita, ovviamente la conoscenza deve crescere, deve aumentare, ma parliamo di quei credenti che sono convertiti da 20, 30, 40 anni, che hanno ascoltato centinaia, migliaia di predicazioni, che hanno magari letto la Bibbia in lungo e in largo anche più di una volta, magari decine di volte. Ma il problema ora non è il fatto della conoscenza, a meno che, ripeto, una persona non si sia appena convertita, ma è il mettere in pratica quello che si conosce. Perché se noi veramente mettessimo in pratica tutto quello che sappiamo, tutto quello che conosciamo, e non è che conosciamo tutto della parola, ma per quello che noi conosciamo, se noi lo mettessimo in pratica tutto al 100%, io sono convinto che le situazioni che magari noi viviamo nel corso della nostra vita potrebbero essere molto diverse, e anche la nostra stessa condizione spirituale. Quando parlo di nostra, ovviamente non parlo di voi specificatamente perché non vi conosco nell'intimo, non vi conosco nella profondità del vostro cuore perché non sono il Signore. Il Signore invece vi conosce profondamente, conosce ogni meandro della vostra vita. Però se noi mettessimo veramente in pratica quello che Dio ci dice, chiaramente, chiaramente, allora io sono convinto che tanti problemi che oggi stiamo vedendo e forse stiamo anche sperimentando non ci sarebbero. Allora, che cosa vediamo in questa sezione, in questi quattro versetti? Addirittura il popolo di Giuda, per ingraziarsi l'Egitto, che cos'è che faceva? Si preparava i suoi asini, i suoi cammelli pieni di ricchezze, per quello che avevano, non è che il popolo di Giuda aveva tantissimo in questo periodo, però quello che aveva per portarlo in Egitto. Allora, qual era praticamente il pensiero che essi avevano? Se noi ci alleiamo con l'Egitto, forse riusciamo a eliminare il peso del giogo di Babilonia. Sappiamo che Babilonia era proprio, o comunque della Siria, perché nel periodo del profeta Isaia era la Siria, il regno purtroppo che dominava a quei tempi. Nel libro di Geremia abbiamo Babilonia. Comunque, essi si cercavano degli alleati esterni per cercare di risolvere quelli che erano i loro problemi. E allora, come si fa oggi nel sistema mondo, per ringraziarci il favore di qualcuno che è più potente di noi, che è più in alto di noi, allora che cosa escogita l'uomo? No? Le classiche bustarelle. Le bustarelle di allora che cos'erano? Cammelli pieni di ricchezze, andiamo là e cerchiamo di ringraziarci il favore dell'Egitto. Però il Signore che cosa deve dire? Che questo modo di fare, questa strategia che il popolo di Giuda utilizzerà, non andrà certamente a buon fine. Non perché gli egiziani non accoglieranno le ricchezze, gli egiziani le accoglieranno come? Ma per il fatto che l'aiuto che proverrà dall'Egitto sarà vano, non sarà vero aiuto, ma sarà soltanto una bolla di sapone. Allora ho voluto fare un confronto con quelli che furono i periodi floridi del popolo di Dio. E certamente se noi pensiamo al periodo più florido che ci può venire alla mente, in cui che il popolo di Israele ha sperimentato, fu sotto il regno di Salomone. Che cos'è che accadde quando Salomone regnava? Il re più sapiente, più saggio, che era sulla faccia della terra, e non soltanto, il più potente e il più ricco. Salomone era il più ricco di tutti gli orientali, tutti i re orientali. Abbiamo l'esempio della regina di Seba o di Saba, una regina molto potente, una regina molto ricca, e in Prima Re, capitolo 10, versetti 1 e 2, anche qui chiedo di leggere dalla Luzio, dalla Nuova Riveduta. Che cos'è che leggiamo? Qui abbiamo il quantitativo, guardate quante ricchezze questa regina portò a Salomone. Prima Re 10, versetti 1 e 2.
Ora la regina di Seba, avendo udito la fama che circondava Salomone a motivo del nome dell'Eterno, venne a metterlo alla prova con degli enigmi. Essa giunse a Gerusalemme con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose. E recatosi da Salomone gli disse tutto quello che aveva in cuore.
Grazie. Qui abbiamo proprio Salomone che è all'apice del suo potere e della sua autorità. Sappiamo che conosciamo la vita di Salomone, sappiamo che iniziò bene e finì molto male, soprattutto da un punto di vista spirituale. Ma quando la fama di Salomone si sparse in tutto il Medio Oriente, questa regina volle vedere di persona, toccare con mano chi era Salomone. E ricordiamoci, ovviamente il Signore sapeva ogni cosa perfettamente, ma se Israele e se Salomone avessero seguito la strada dell'ubbidienza, Israele sarebbe stato già allora a capo delle nazioni. Il Signore però sapeva che Israele si sarebbe ribellato. Il Signore sapeva che Israele avrebbe disubbidito e pertanto sarebbe scaduto da quella posizione che, da un punto di vista escatologico, avrà nel millennio, quando entrerà il vero Israele, l'Israele che si ravvederà e che si convertirà al Signore Gesù Cristo. Ma qui abbiamo una pallida immagine di come sarà Israele un giorno, quando sarà a capo delle nazioni. Qui Israele era capo delle nazioni, c'era come regnante Salomone, e quando la regina di Seba va ed entra nel palazzo reale di Salomone, vede come sono vestiti i servi di Salomone, vede le stanze, vede l'oro, vede le ricchezze, vede che tocca con mano l'intelligenza di Salomone, questa regina viene meno, sviene, ed è una regina molto ricca e molto potente, sviene dalla ricchezza che aveva Salomone. Pensate che ogni anno, è scritto in un altro brano di Prima Re, entravano come soltanto come oro 666 talenti d'oro a Salomone. per non parlare delle pietre preziose, per non parlare degli aromati, per non parlare di tutto quello che il Medio Oriente era ricco. Ora qui che cosa vediamo? Guardate che situazione paradossale. Il tempo di Salomone era finito. Non c'era più quel fasto, non c'era più quella gloria, quel splendore. Quando noi, vero, delle volte ci rifacciamo e ricordiamo i periodi floridi che abbiamo vissuto, anche da un punto di vista spirituale. Ci sono tanti credenti con cui mi ho parlato nel corso degli anni, chiese che prima erano piene di membri e poi quasi come una nostalgia si dice, ma guarda 30-40 anni fa come erano le cose, com'era una situazione diversa, si viveva nell'armonia, si viveva nella gioia, che cos'è successo nel corso del tempo, cos'è successo nel corso degli anni? Qui abbiamo, seppure da un punto di vista materiale, però lo stesso pensiero, lo stesso meccanismo. Ma guardiamo com'è Israele al tempo di Salomone e guardiamo ora cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare a chiedere alleanza a delle nazioni pagane per cercare di risolvere i nostri problemi. Siamo noi che siamo i tributari di altre nazioni. Quando invece al tempo di Salomone erano le nazioni che ci portavano le ricchezze. E come viene descritto questo paese? Guardate, dice, porteranno sul dorso degli asinelli le loro ricchezze, sopra la gobba dei cammelli i loro tesori, attraverso un paese di distrette d'angoscia, dal quale viene il leone, il leopardo, la vipera, il serpente ardente, volante, a un popolo che non giova a nulla. E quando qui si parla del paese di distrette di angoscia, si parla in senso lato della situazione spirituale che il popolo di Giuda stava passando, un periodo di distretta e di angoscia. E ci sono soltanto due casi nei quali noi possiamo trovarci in distretta e angoscia. Uno, come era il caso di Giuda, a motivo del nostro peccato. E quanto è triste quando noi dobbiamo raccogliere i frutti amari del nostro peccato per le scelte sbagliate che abbiamo compiuto. E dobbiamo mangiarci questi frutti fino alla fine. E veramente, come è scritto nel libro dei Proverbi, quando Salomone parla di questo ragazzo ipotetico che cade ad esempio nelle trappole delle seduzioni di una donna adultera, che cos'è che dice alla fine questo ragazzo ipotetico? È un ragazzo immaginario, ma quante persone si trovano in questo stato? Alla fine si mette le mani nei capelli e dice: che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Sapete quanti credenti se lo stanno chiedendo? Che cosa ho fatto? Ma c'è un secondo motivo per cui mi posso trovare in distretta angoscia. Dio ci vuole mettere alla prova, e non a causa di un nostro peccato. Dio vuole testare la nostra fede, vuole farci vedere chi realmente siamo, e potremmo uscire o potremmo passare per questi momenti stupendoci di noi stessi in due modi. Uno, perché ci siamo sottovalutati e il Signore ci fa vedere che invece la nostra fede è salda nella parola, né in Lui. O forse ci siamo sopravvalutati e il Signore ci fa vedere chi veramente siamo. In quale dei due casi noi ci troviamo qui? Per il peccato. Il popolo di Giuda si trova in tribolazione e angoscia per il suo peccato. È drammatico quello che voi leggete nel libro del profeta Geremia, quando a un certo punto il Signore deve dire al popolo di Giuda: io non mi devo neanche sforzare per punire, parafraso, perché le tue infedeltà sono il tuo castigo. Riflettiamo su queste parole. Le tue infedeltà sono il tuo castigo. Cioè tu non stai facendo altro che raccogliere quello che hai seminato. Io non devo neanche forzare la mia mano. Tu stai raccogliendo quello che hai seminato. Fratelli e sorelle, siamo noi i maggiori responsabili del dolore che noi possiamo provare quando trasgrediamo agli ordini di Dio. Invece, se noi ci troviamo in tribolazione e angoscia per una prova che noi stiamo sperimentando, possiamo dire le parole del salmista Davide: il Signore è la mia forza e il mio scudo, in Lui si è confidato il mio cuore, io sono stato soccorso, onde il mio cuore festeggia, io celebrerò con i miei cantici. Il Signore è la forza del suo popolo ed è la fortezza della santezza del suo unto. Guardate che cosa dice Davide. Non dice l'Egitto, non dice la Siria o Babilonia è la mia forza, ma il Signore è la forza del suo popolo. E Davide stava parlando qui come guerriero, stava parlando come un soldato che vinceva le sue battaglie. Perché le vinceva? Non perché lui era un esperto in battaglia, era anche un esperto in battaglia, ma perché c'era il Signore con lui. Se noi studiamo la vita di Davide, è un miracolo che Davide abbia finito la sua vita in vecchiaia. Certo, era sul letto di morte che piangeva, ma noi che cosa avremmo detto? Questo uomo era in battaglia, con tutte le battaglie che ha affrontato, da giovane fino ad arrivare alla sua età avanzata. Che cosa avremmo detto noi? Un colpo di freccia, un colpo di spalla, l'avrebbe ucciso. Invece no, il Signore lo ha portato fino alla fine, sul letto di morte. Lui è morto fisiologicamente parlando, ma nel dolore. Perché? Perché ha trasgredito il Signore. Ricordate il profeta Natan quando va da Davide e con delle parole che erano simili a spade disse: ricordati Davide, per quello che tu hai fatto tu non conoscerai mai più la gioia. Fratelli e sorelle, questo è quello che noi perdiamo quando andiamo contro Dio. Non perdiamo la salvezza. Che cosa dice Davide nel Salmo 51? Non dice: ridammi la salvezza, Signore. No, ce l'aveva la salvezza. Ridammi la gioia della tua salvezza. Questa Davide l'aveva persa. Questo è quello che noi, fratelli e sorelle, perdiamo quando andiamo contro Dio. E non è qualcosa di leggero, eh? Perché quando noi non siamo più gioiosi in Lui, allora veramente la nostra vita ha iniziato un declino spirituale. L'autore della lettera agli Ebrei, un passo veramente straordinario, e anche qui chiedo di leggerlo, in Ebrei 4, versetti 14 a 16. Ebrei 4, 14 a 16.
Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno.
Grazie. Chi è che può parlare così? Non a caso vi ho fatto leggere questo passo. Non chi si trova nel peccato, ma chi sta camminando guardando Cristo. Avendo un gran sommo sacerdote che è entrato nei cieli, riteniamo ferma la professione della nostra fede. Perché? Perché Gesù ha conosciuto tutte le sofferenze possibili, immaginabili, al massimo della potenza. Perciò tutto quello che noi possiamo passare nel corso della nostra vita, anche l'evento più tragico che ci può venire alla mente, non è mai nulla confrontato a quello che Cristo ha passato. Ed è proprio per questo motivo che Cristo può simpatizzare con le nostre infermità. Ma attenzione, non può simpatizzare con il nostro peccato, eh? Ma se noi stiamo passando un periodo di prova, perché Dio vuole provarci, vuole testarci. Se invece, come popolo di Giuda, c'è una situazione di peccato, l'unica soluzione, l'unica e possibile soluzione è il ravvedimento. Quanto è bello quando noi leggiamo nel libro di Geremia sempre, quando Geremia deve, come profeta di Dio, deve portare idealmente, no, delle coppe a diverse nazioni, non soltanto al popolo di Giuda, ma anche alla Siria, a Babilonia, all'Egitto, a Edom, a tante nazioni. Che cos'è che dice il Signore? Io parlo di distruzione a un popolo. Io sentenzio questo, io do questo decreto, ma se questo popolo si ravvede, se si pente dei suoi peccati e si converte dalle sue vie, non mi piace il verbo pentirsi, anche se è entrato nelle nostre traduzioni, io cambierò il mio decreto e risparmierò quel popolo. Che cosa fece Dio con Ninive ai tempi del profeta Giona? Non fece forse così? Dio aveva decretato la distruzione di Ninive. Il messaggio che il profeta Giona doveva portare era: fra 40 giorni Ninive sarà rasa al suolo. Ma quando il re e gli inviti sentirono quel messaggio, dal re fino all'ultimo dei servi si convertirono al Signore. E Dio cambiò il suo decreto. Lui è il sovrano, lui può fare quello che vuole. Può cambiare anche il suo decreto. E io non distruggerò quella città, perché sarà abituata. Poi nelle generazioni successive Nineve tornò ad essere una città idolatra. Ma quella generazione si salvò, perché si ravvide del suo peccato. Questo doveva fare il popolo di Giuda. La bellezza di appartenere a Dio è che con Dio si può sempre ricominciare. Dio non chiude le porte, non sigilla le porte. Con Dio si può sempre ricominciare, ma devo seguire la strada che Lui mi ha indicato. Vedete come noi ragioniamo tante volte? Noi pensiamo, un po' perché siamo affetti dal religiosismo che ci circonda, noi pensiamo di coprire il nostro peccato con tante attività che possiamo fare. Delle volte parlando con dei credenti che non vivevano proprio una situazione gradita a Dio, ma io evangelizzo, io faccio questo, faccio quest'altro, servo la Chiesa, servo i fratelli, vado di qui, vado di là. Ma questo non ti cancella il peccato. Il grande attivismo che noi possiamo fare non cancella il peccato davanti a Dio. L'unica strada che Dio ha indicato è sempre il ravvedimento, l'abbandono, chiedere il perdono. Com'è che noi ci siamo convertiti? Perché siamo dei salvati? Perché abbiamo fatto delle cose? Perché abbiamo fatto tante cose per conquistarci la salvezza di Cristo? Oppure perché ci siamo ravveduti e abbiamo chiesto il perdono? È la seconda, vero? E questo vale sempre nel corso della nostra vita. Il testo va avanti e dice che gli egizi li soccorreranno in vano e a vuoto. Per questo io l'ho chiamato da Diodati Rab, invece nella Nuova Riveduta è scritto grande rumore, per nulla, che se ne sta tranquilla. Quindi questo messaggio non doveva essere dimenticato, perciò è scritto, ora vieni, scrivi questo davanti a loro sopra una tavola, descrivilo in un libro affinché resti nel tempo a venire, imperfetto. Fratelli e sorelle, questo messaggio Dio ha voluto che noi lo leggessimo, che noi lo studiassimo. Purtroppo l'Antico Testamento viene molto poco studiato nelle assemblee, nelle chiese, nelle case, a livello familiare. Viene molto poco studiato. Quando noi chiediamo, andiamo a leggere il libro di Abia, dov'è? Allora uno va a vedere nell'indice perché non sa dove si trova. Questo perché l'Antico Testamento non viene letto. Però se io non leggo l'Antico non posso capire neanche il Nuovo. Ecco perché tante volte no, ci sono dei dubbi, ma il Dio dell'Antico Testamento è lo stesso Dio del Nuovo Testamento, sembrano due dei diversi, invece è lo stesso identico Dio che si rivela in modo straordinario all'uomo. Allora il Signore dà questo ordine al profeta: scrivi, registra quello che ti dico, affinché le generazioni future possano leggere questo messaggio. È vero, nel contesto delle generazioni future si parla del popolo di Israele, ovviamente, però a me piace pensare, fratelli e sorelle, anche noi facciamo parte di quelle generazioni future pagane, cioè che non fanno parte del popolo di Israele, che però hanno il privilegio di leggere questo messaggio così solenne. E vedete, questo non è certamente la prima volta che abbiamo quest'ordine. Ad esempio a Mosè il Signore dà ordine di scrivere tutta la legge. In Geremia capitolo 36 versetti 2-3 leggo io, dice prenditi un rotolo da scrivere, scrivi in esso tutte le parole che io ti ho dette contro Israele, contro Giuda, contro tutte le altre genti, dal giorno che io cominciai a parlarti, cioè dai giorni di Giosia fino a questo giorno. Forse ascolterà la casa di Giuda tutto il male che io penso di farle, per convertirsi ciascuno dalla sua via malvagia, e io perdonerò loro la loro iniquità e il loro peccato. Vedete la strada? Fai leggere al popolo di Giuda quello che io voglio. Forse si convertirà. E questo forse, fratelli e sorelle, è letterale. Perché? Forse tutti si convertono dalle loro vie malvagie leggendo la parola, parlando dei non credenti e parlando dei credenti. Tutti si ravvedono dal loro peccato leggendo la parola di Dio? No. C'è chi lo fa e c'è chi non lo fa. Forse si convertiranno. Ma l'unica potenza che è in grado di sconvolgere il cuore di un essere umano, sia esso non credente, sia esso credente, è solo la parola. È l'unica potenza. Ma c'è chi continua nella sua caparbietà e c'è chi invece, come Davide, nonostante quello che lui aveva fatto, si ravvede e chiede il perdono di Dio. Fratelli e sorelle, questo è il Davide che noi dobbiamo imitare. Il Davide che è pronto a piangere sul suo peccato e che è pronto a chiedere perdono a Dio, come hanno fatto tanti altri personaggi. Prenditi un rotolo da scrivere, scrivi questo messaggio. Se il Signore dovesse mandarci una lettera, fratelli e sorelle, un foglio scritto di suo pugno, e vedete, il Signore Gesù è stato il mittente di ben 7 epistole, no, nell'Apocalisse, che lettera ci manderebbe? Che lettera ci manderebbe? Sia a livello personale che a livello di Chiesa. Cosa ci direbbe? Ci direbbe come Smirne? Sei fedele, continua. Ci direbbe come a Tessalonica? Continuate nella vostra crescita, continuate nella vostra fede, continuate a fare quello che state già facendo. Oppure ci manderebbe lettere come ai Corinzi, ai Galati, o Galati insensati. Che lettera ci manderebbe? Ci direbbe buono e fedele servitore, o ci direbbe tu sei un folle che sta camminando nella follia? Voi lo sapete, e io lo so, che lettera mi manderebbe il Signore. In Apocalisse, appunto, capitolo 1, versetti 19 e 20, quando l'Apostolo Giovanni ha quella visione straordinaria del Figlio d'Uomo, a un certo punto il Signore Gesù stesso gli comanda: scrivi dunque le cose che tu hai viste, quelle che sono e quelle che saranno da ora innanzi, il mistero delle 7 stelle che tu hai viste sopra la mia destra e quello dei 7 candelabri d'oro. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e i 7 candelabri che tu hai visti sono le 7 chiese. Gloria al Signore che ci ha dato le 7 lettere. Perché? Perché le 7 lettere sono la situazione della Chiesa oggi. Non nel corso dei secoli. Oggi io vivo questa situazione. Io vivo il pericolo dell'abbandono del primo amore. Io vivo il pericolo della mancanza di fedeltà. Vivo il pericolo della falsa dottrina. Vivo il pericolo dell'immoralità, dell'apparenza, della tepidezza. Li ho tutte lì. E io vedo l'immagine, come se il Signore avesse fotografato la Chiesa oggi, anche se parliamo di chiese di 2000 anni fa. Ma lì abbiamo la fotografia delle chiese oggi. Tutte quelle trappole che vengono evidenziate, noi ci siamo caduti in pieno. Noi ci siamo caduti in pieno. Soltanto 2 chiese non sono cadute. Pensate, 2 su 7. Smirne e Filadelfia. Però non devono abbassare la guardia. Continua. Cresci. Prega, chiedi a Dio di aiutarti, chiedi il mio aiuto, fissa il tuo sguardo su di me, non abbassare la guardia. Fratelli e sorelle, quanto sono solenni gli avvertimenti che abbiamo nella parola del Signore. Però è bello, Giovanni doveva anche scrivere che i 7 angeli, le 7 stelle sono nella mano destra del Signore Gesù. Bellissima immagine, perché riprende Giovanni 10, vero? Nessuno le potrà mai rapire dalla mia mano. Ecco perché la bellezza di appartenere a Cristo è il fatto che sono nella sua mano destra. Se io sono un figliuolo di Dio, lo so per sempre. Se io appartengo a Cristo, lo apparterò per sempre a Lui. Ecco perché in una delle 7 lettere, e mi pare nella lettera alla Chiesa di Filadelfia, viene scritto che noi avremo 3 nomi. Pensate, 3 nomi, non uno. Il nome del mio Dio, il nome della città santa e il mio nuovo nome. 3 nomi avremo. Pensate, i sudditi dell'anticristo avranno un marchio ignominioso che segnerà la loro appartenenza a quest'uomo perfido, ma noi avremo 3 nomi. Per il Signore noi non siamo degli animali, noi non siamo marchiati come gli animali, come il bestiame. Noi abbiamo 3 nomi, avendo anche il sigillo dello Spirito Santo in noi. Quale differenza? 3 nomi, piena appartenenza a Cristo. Ma quale responsabilità? Dio può chiedere l'ubbidienza alla sua parola a chi? Se non alla sua Chiesa. Dio comanda a tutti gli uomini di ravvedersi, di prendere in dono la salvezza di Dio, ma per quanto riguarda l'ubbidienza, la consacrazione, Dio lo può chiedere soltanto alla sua Chiesa. E allora il testo prosegue, non certamente con parole meno tenere, Leggiamo nel versetto 9: poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non hanno voluto ascoltare la legge del Signore. Perché li chiama figli bugiardi? Per quale motivo? Che cosa dice l'apostolo Giovanni nella sua prima epistola? Che se io dico di amare Dio, ma non osservo i suoi comandamenti, che cosa sono? Un bugiardo. Che cosa faceva il popolo di Giuda? Insieme a tanti idoli, quando si ricordava, adorava anche Dio. E magari diceva anche che amava il Signore degli eserciti. Ma che cosa deve dire il Signore? Ma tu sei un bugiardo. Ma tu stai vivendo nell'ipocrisia. Svegliati, Giuda. Avvediti del tuo peccato veramente, allora potrai dirmi di amarmi. Che cosa diremmo dei nostri figli se ci venissero a dire: oh, quanto ti voglio bene papà, mamma, ma costantemente ci disubbidiscono, o magari ci prendono anche a male parole, ci insultano, ci mancano di rispetto. Cosa diremmo? Ma tu mi ami veramente? Ma tu mi vuoi bene veramente? E se è così da un punto di vista umano, lo è ancora di più da un punto di vista divino. Io non posso dire di amare Dio, io non posso dire che lo sto adorando se il mio cuore non è più a lui, se io non ubbidisco la sua parola. Sono un bugiardo. Quando vero si dice: ma noi dobbiamo, per amore di popolo, per quieto vivere, cercare di addolcire la pillola. Il Signore non addolcisce la pillola. Il Signore ci chiama per quello che siamo veramente. Se io sto vivendo nell'ipocrisia, io sono un bugiardo. Punto. Non c'è altra soluzione, non posso girare la parola a mio piacimento. Lì c'è scritto così: se io sto vivendo nella doppia vita, come un animo doppio, sono un bugiardo. Il popolo di Giuda era forse un popolo che amava Dio? Forse lo diceva con le parole. Ma il Signore deve dire: tu sei un figlio bugiardo. In Geremia capitolo 7, versetti 23 e 24 dice: anzi, comandai loro questo, cioè ascoltate la mia voce, io vi sarò Dio, voi mi sarete popolo, e camminate in tutte le vie che io vi comando, affinché bene vi avvenga. Ma essi non hanno ascoltato, non hanno inchinato il loro orecchio, ma sono camminati secondo i consigli e la durezza del cuor loro malvagio, e sono andati indietro e non avanti. Guardate, qui abbiamo quasi la supplica di Dio, che supplica il suo popolo dicendo: ma mi vuoi obbedire? Ma vuoi seguire i miei comandamenti? Che cos'è che dice? Affinché bene vi avvenga, che tu mi obbedisca, che tu mi disobbedisca, nulla toglie la mia gloria. Io sono sempre glorioso. La nostra obbedienza non aumenta la gloria di Dio, come la nostra disobbedienza non la toglie. Lui rimane sempre glorioso. Perché dobbiamo obbedire? Ce lo dice questo brano: per il tuo stesso bene. Per te devi ubbidire alla mia voce, perché tu non possa fare delle scelte sbagliate, perché tu non possa dire, come dicevamo all'inizio, che cosa ho fatto. Dio ci vuole salvare da delle scelte, da delle decisioni che possono compromettere la nostra vita spirituale. E guardiamo la vita di Lot. Quante scelte fece sbagliate? Registrate, eh? Una sola. Non ne fece mille. Una. Ma quella compromise tutta la sua vita spirituale. Quando voi leggete in Genesi 13 che alzò gli occhi, vide la pianura irrigata di Sodoma e di Gomorra, scelse i quattro verbi che abbiamo e partì. Abramo dove andò? A Mamre. Là Dio mi vuole. Te, Lot, vuoi andare a Sodoma? Mangerai tutti i frutti amari della tua scelta. Non ne fece tante, di scelte sbagliate, no? E Lot è un credente, non è un pagano. Pietro lo chiama giusto. Ma quella scelta ha distrutto la sua vita e la sua famiglia. Dio ci vuole salvare da questo, fratelli e sorelle. Voi dovete ubbidire alla mia voce affinché bene vi avvenga, affinché voi possiate crescere, affinché voi possiate godere delle mie benedizioni. Versetti 10 e 13. Isaia 30, versetti 10 e 13. Che dicono ai veggenti: mamma mia, quanto è attuale. Non vedete, e a quelli che hanno visioni, non ci annunziate visioni di cose vere. Diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. Uscite fuori di strada, abbandonate il sentiero retto, allontanateci dagli occhi il Santo di Israele. Perciò così dice il Santo di Israele, poiché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione, nelle vie oblique e ne fate il vostro appoggio, questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che sporge in un alto muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante. Quanto sono attuali, vero, queste parole? Che cos'è che disse il popolo di Giuda? Noi non vogliamo ascoltare la parola di Dio. Noi vogliamo ascoltare le filosofie umane. Ah, vedete differenza con la situazione di oggi? Assolutamente no. Più noi predichiamo la parola, più ci faremo dei nemici. Più ci faremo dei nemici. Se invece noi diciamo alla gente le cose che vuole sentire, anche i credenti stessi avremo tantissimi amici. Tantissimi amici. Ma oggi viviamo in un tempo dove predicare la parola è pericoloso. E non parlo dell'Iran e dell'Afghanistan, cioè in quei paesi dove c'è la persecuzione. Perché ci sono tanti modi per perseguitare un credente, un cristiano che vuole rimanere fedele alla parola. Vi ricordate di Mica, il profeta Mica o Micaia? Leggiamo insieme, Prima Re 22, versetti 6 a 8, e adesso li dico piano piano. Prima Re intanto 22, 6 a 8. Se vogliamo, chiedo a qualcuno di leggere, ormai Ezio è abbonato, quindi...
Prima Re, capitolo 22, versetto 6.
Sì.
Allora il re di Israele radunò i profeti, in numero di circa 400, e disse loro: debbo io andare a far guerra a Ramoth di Galaad o no? Quelli risposero: va, e il Signore la darà nelle mani del re. Ma Giosafat disse: non ha egli qualcun altro profeta d'Eterno che potete consultare? Il re di Israele rispose: v'è ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno, ma io l'odio, perché non mi predice mai nulla di buono, ma soltanto del male. E mica il figliuolo di Imla, a Giosafat disse: non dica così il re.
Versetto 13.
Or il messo che era andato a chiamare Michei gli parlò così: ecco, i profeti tutti ad una voce predicano del bene al re. Ti prego, sia il tuo parlare come il parlare di ognuno d'essi, predici il bene.
Versetto 14.
Ma Michei rispose: come è vero che l'Eterno vive, io dirò quello che l'Eterno mi dirà.
Versetto 17.
Michei rispose: ho veduto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E l'Eterno ha detto: questa gente non ha padrone, se ne torni ciascuno in pace a casa sua.
Versetto 19 e 23.
E Michei replicò: perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono, e tutto l'esercito del cielo che gli stava dappresso, a destra e a sinistra. E l'Eterno disse: chi sedurà Acab affinché salga Ramoth di Galaad e vi perisca? E uno rispose in un modo e l'altro in un altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse: lo sedurrò io. L'Eterno gli disse: e come? Egli rispose: io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse: sì, riuscirai a sedurlo, esci e fa così. Ed ora ecco che l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno ha pronunciato del male contro di te.
Ok, grazie. Che esempio che abbiamo in questo brano? Prima, stamattina parlavamo di Giosafat, no? E delle alleanze sbagliate che lui ha fatto. Ecco qui la prima, con Acab. E guardate che differenza però. Giosafat aveva, con Acab, 400 uomini che dicevano la stessa cosa. Vedete, quando parliamo di comunione, la prima base, il primo pilastro della comunione è avere un solo pensiero. Però attenzione, c'è anche una comunione diabolica ed è sempre basata sullo stesso pilastro, unico pensiero. Quello che cambia sono gli obiettivi. Vi ricordate quando nell'Antico Testamento leggete che un esercito nemico esce contro Israele come un uomo solo. Leggete proprio questa affermazione. Cosa vuol dire? Tutti hanno in mente lo stesso proposito: eliminare Israele. Si tratta di comunione, ma è diabolica. Non è comunione divina. Qui abbiamo una comunione diabolica. 400 uomini che dicono la stessa identica cosa, ed era il messaggio che Acabo voleva sentire. Vai a Ramoth di Gala, vincerai certamente. Ma Giosafat ha un lampo di genio. Acab, ma qui ne manca uno. Qui ne manca uno. E dov'è? Acab lo sapeva che ce ne mancava uno, ma non lo voleva ascoltare. Perché lo dice lui stesso: tutto quello che lui mi dice, io lo odio. Perché non mi predice mai e non mi dice mai quello che io voglio sentire. Fratelli e sorelle, questa è la situazione odierna, quello che oggi stiamo vivendo. Quando c'è un credente che vive in una situazione che Dio non gradisce, che cosa fa? Non va alla parola, ma va a cercarsi libri e controlibri che gli possono dare credito. Vedi, c'è il tal fratello che dice che mi dà ragione, c'è il tal fratello che mi dà ragione, c'è il tal fratello che mi dà ragione. Ma la Bibbia che cosa dice? Fratelli e sorelle, io scrivo commentari, ma i miei commentari non sono la Bibbia. Questa è la divina autorità. E tutto deve passare, tutto deve essere filtrato da questo libro. Se voi leggete nei miei commentari, ad esempio, qualcosa che non è scritturale, eliminatelo, scartatelo, cancellatelo dalla vostra mente. Quello che conta è la parola di Dio. Allora guardate che differenza. Mica viene chiamato e ironicamente gli trasmette il messaggio che Acab vuole. Oh, vuoi sentire questo, Acab? E allora ti lo dico, va, vai e vincerai. Ma Acab sapeva perfettamente che lo stava schernendo, lo stava ironizzando. Dimmi veramente che cosa ti ha detto il Signore. Allora, lo vuoi veramente sentire? Se tu andrai alla battaglia, non soltanto sarai sconfitto, ma perderai la vita. Questo messaggio non mi sta bene. Prendetelo e sbattetelo in prigione. Ah, però tu non vuoi sentire la parola di Dio. E quello che oggi stiamo vivendo è la stessa, identica situazione. Più andiamo avanti negli anni, e più è così. Non si va più alla parola, ma si vanno a cercare coloro che ci danno credito. Che ci dicono, sì, hai ragione te. Perché a noi ci piace sentirci dire che abbiamo ragione. Questi 400 profeti dicevano ad Acab, hai ragione, vivi per sempre, re. Questo era il saluto, no, che si dava ai regnanti. Vivi per sempre, re, vai alla battaglia, vincerai, tornerai con tutti gli onori. E l'orgoglio di Acab era alimentato. Ma di 400, c'era il 401esimo che diceva, no, il messaggio è contrario. Non avete mai sentito voi dire, ma guarda che quello che tu mi dici, la maggioranza dice il contrario. Non avete mai sentito affermazioni del genere? Io ne ho sentite tante volte. Ma guarda che ormai la maggioranza interpreta così, capisce cos'ha, perciò guarda che forse sei tu in errore. Ma la maggioranza non fa la verità, eh? La verità è nella parola. Anzi, se la maggioranza dice la menzogna, c'è veramente un problema grave di fondo che deve essere vero risolto. Nel Salmo 2, anzi scusatemi perché ho sbagliato la pagina, nel versetto 11 leggiamo Isaia 30, ritraetevi dalla via, stornatevi dal sentiero, fate cessare il santo di Israele dal nostro cospetto. Guardate che cosa addirittura arriva a dire il popolo di Giuda: non parlarmi più di Dio, non parlarmi più del santo di Israele, non lo voglio più sentire, non voglio più sentire nessuno dei suoi messaggi. E allora nel libro di Malachia, al capitolo 2, versetti 7, 8 e 11, è un messaggio che Dio rivolge ai sacerdoti del popolo di Dio. Che cos'è che leggiamo? Poiché le labbra del sacerdote abbiano a conservare la scienza e si abbiano a cercare la legge dalla sua bocca, poiché è l'angelo del Signore degli eserciti. Guardate che cosa, come Dio vedeva un sacerdote, come l'angelo del Signore degli eserciti. Ma voi vi siete stornati dalla via, ne avete fatti intoppare molti nella legge, voi avete violato il patto di Levi, ha detto il Signore degli eserciti. Giuda ha usato slealtà e abominazione, è stata commessa in Israele e in Gerusalemme, poiché Giuda ha profanato la santità del Signore. Che cosa succede? Guardate che meccanismo, eh? Che cosa succede quando noi follemente diciamo a un nostro fratello, sorella in Cristo, vai avanti così, quando in realtà non deve andare avanti così? Non so se mi sono spiegato. Quali cos'è che è scritto nel libro di Malachia? Questi sacerdoti si sono deviati dalla via. Che cosa hanno fatto anche? Ne hanno fatti deviare altri. Fratelli e sorelle, un nostro consiglio sbagliato può rovinare la vita di un uomo o di una donna. Io ho degli esempi nella mente. Ho degli esempi nella mente. Di credenti che si trovano nel peccato perché qualcuno ha detto loro: continua pure così. Però si trovano nel peccato. E hanno seguito un consiglio sbagliato. Questi sacerdoti si erano deviati e ne hanno fatti deviare altri. Che cos'è che il Signore Gesù dirà degli scribi e dei farisei? Voi avete chiuso le porte del regno dei cieli, parafrasando. Voi le avete serrate perché non proclamate la verità. Addirittura i scribi e i farisei non riconoscevano il Signore Gesù. E sempre in Isaia 30, versetto 12, leggiamo: voi avete rigettata questa parola. E per rigettare la parola di Dio la si deve disubbidire. Rigettare è proprio un verbo che indica il espellere fuori, vomitare. Il rigetto è questo, lo si dice anche in campo medico, no? Il rigetto. Noi rigettiamo la parola, cioè l'espelliamo fuori nel momento in cui noi la disubbidiamo. Non è che dobbiamo per forza insultarla, disprezzarla, questo lo fa il mondo quando dice: ma la Bibbia non è la parola di Dio, la Bibbia è un libro di uomini, la Bibbia di qui e di là. Noi come credenti ovviamente non diciamo che la Bibbia non è la parola. Ma quando noi la disprezziamo e la rigettiamo? Quando la disubbidiamo. Il disprezzo è questo. Non è insultare la parola. L'insulto sta nel fatto che non la ubbidiamo. Questo è l'insulto. È un insulto alla santità del Signore. Seconda Cronache, capitolo 13, versetti 16 a 18, un brano anche questo molto triste. Dice: i figli di Israele fuggirono dinanzi a Giuda. Perché è triste? Perché è una guerra tra il regno del nord e il regno del sud. E Dio li diede loro nelle mani, cioè il regno del nord fu subito del regno del sud. E Abia e il suo popolo li percossero di una grande sconfitta e caddero uccisi, pensate, 500.000 uomini scelti di Israele. Così i figli di Israele furono in quel tempo abbassati e i figlioli di Giuda si rinforzarono. Perché? Guardate che cosa dice il testo. Perché si erano appoggiati sopra il Signore, il Dio dei padri loro. Perché il popolo di Giuda vinse? Perché il popolo di Giuda venne rinforzato da Dio? Perché a differenza del regno del nord si era appoggiato, cioè si era confidato nel Signore. Quale differenza con il popolo di Giuda che abbiamo qui in Isaia 30? Vedete, quando noi togliamo lo sguardo dal Signore, il pericolo di cadere è automatico. Non che posso aggirare l'ostacolo, no, ci cadrò dentro. Basta un attimo, basta un momento di debolezza, un momento dove io non guardo al Signore e io cado nella trappola. Dobbiamo avere una cognizione sobria di noi stessi e guardare sempre al Signore. Io ho sempre l'esempio del bambino, fratelli e sorelle, non per niente quando c'erano i discepoli che litigavano su chi era il maggiore, chi è l'esempio che il Signore Gesù gli pone? Prendo un bambino e lo pone in mezzo a loro. Se voi non siete come lui, voi nel regno dei cieli non ci credete. Poche parole, non discorsi filosofici, poche parole, ma che arrivavano dritto al cuore. Volete sapere chi è il maggiore? Chi si fa piccolo e si fa servo di tutti. Questo è il maggiore. E quando voi avete l'esempio di un bambino, io adesso ho un figlio di 5 mesi, quindi ancora il Signore mi rinfresca la memoria, guardando gli atteggiamenti di un bambino veramente piccolo, lì abbiamo la dipendenza che noi dobbiamo avere nei confronti di Dio. Uomini adulti, donne adulte per quanto riguarda la maturità, ma dal punto di vista della dipendenza da Dio, siamo sempre dei bambini, che hanno bisogno di essere sorretti, come dei bambini di 3, 4 mesi, 5, 6, che iniziano a gattonare e poi iniziano a camminare. Noi siamo così, fratelli e sorelle. E se noi pensiamo di arrangiarcela da soli, cadremo. Saremo come quel bambino che cade, continuamente cade e poi si fa male sul serio. Impariamo da questi esempi. Versetti 14 a 17, arriviamo alla conclusione. Quindi torniamo a Isaia 30. Se qualcuno l'ha già trovato può leggerlo, versetti 14 a 17.
E che si spezza come si spezza un vaso del vasaio, che uno frantuma senza pietà, e tra i rottami del quale non si trova frammento che serva a prendere dal fuoco, dal focolare ad attingere dall'acqua della cisterna. Poiché così aveva detto il Signore, l'Eterno e il Santo di Israele, nel tornare a me e nel tornarvi in riposo starà la vostra salvezza. Nella calma, nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non l'avete voluto. Avete detto, no, noi galopperemo sui nostri cavalli, e per questo galopperete, e cavalcheremo su veloci destrieri, e per questo quelli che vi seguiranno saranno veloci. Mille di voi fuggiranno nella minaccia di un solo, alla minaccia di cinque vi darete la fuga, finché rimaniate come un palo in vetta di un monte, come un'antenna con sopra un colle.
Grazie, mamma mia. Qui il messaggio veramente va sempre più pesante. È sempre più pesante. E qui vi consiglio di evidenziare come frase: voi non avete voluto. Questo è il problema. Non avete ascoltato e non avete voluto. Non abbiamo giustificazioni di sorta. Nel modo più assoluto. Dice: il Signore la romperà come si rompe un testo di vasellaio che si trita senza risparmiarlo, tanto che fra i rottami di esso non si trova alcun testolino da prendere del fuoco, del focolare. Noi sappiamo che il vasaio è proprio un'immagine che abbiamo nei profeti, soprattutto anche in Geremia, come colui che modella il vaso, ma Dio è sovrano, può modellarlo come può spezzarlo e rifarlo un altro. Il popolo di Giuda era un vaso spezzato. Vi ricordate quando nel libro delle Cronache, nel secondo libro delle Cronache, leggete che la situazione spirituale del popolo di Giuda è arrivata ad un tal punto che non c'era più rimedio. Fratelli e sorelle, noi possiamo arrivare in basso, ma quando si arriva al punto X, non si può più tornare indietro. È un punto che stabilisce solo Dio, non lo possiamo stabilire noi, ma se è Dio a dire non c'è più rimedio, vuol dire che veramente non c'è più rimedio. E quando voi leggete nel Nuovo Testamento coloro che hanno spento lo Spirito, voi potrete parlare centinaia di volte a quella persona, non cambierà niente. Orecchie dure, cuore duro, orecchio incirconciso, cuore incirconciso, non passa più niente. E nel libro dei Salmi voi leggete: se le fondamenta sono rovinate, il giusto che cosa può fare? La risposta è retorica: niente. Se ci sono macerie, o ci costruisce il Signore, o fa un miracolo lui, o altrimenti non si può più fare nulla. E lungi da me dal giudicare la conversione di una persona, però io credo che non si debba mai arrivare a un punto del genere, a un punto simile. Come noi leggiamo qui, per quanto riguarda il popolo di Giuda, per quanto riguarda questa immagine del rompere, del tritare, abbiamo un esempio nel Salmo 2 al contrario, cioè chi voleva rompere i legami erano i re, che non si volevano sottomettere al Signore. Nel Salmo 2 leggiamo: i re della terra si ritrovano, i principi consigliano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami, gettiamo via da noi le loro funi. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si befferà di loro. Tu le fiaccherai con una verga di ferro, tu le triterai con un testo di vasellaio. Gli uomini pensano di farla franca, no? Pensano di andare contro Dio e di vincere anche contro il Signore. Ma che cosa dice il salmista, un salmo messianico, perché l'unto di cui si parla qui è niente meno che il Signore Gesù Cristo, colui che è il discendente, il figlio di Davide, che regna su Israele? E tu dici che vuoi rompere i miei legami? Tu sappi che tu sarai tritato. E il verbo tritare indica proprio il mortaio, quando si fa polvere. La polvere, la pula, è un'immagine vetero testamentale che parla degli empi. Sono come pula al vento. Pensano di essere dei re, invece sono pula al vento. Pensiamo veramente, oggi come oggi, vero, che il mondo viene giostrato dai finanzieri, da coloro che hanno ricchezza economica, da coloro che sono i potenti? No, sono pula al vento. È Dio che dirige i suoi piani. Persino l'anticristo sarà una pedina nelle mani di Dio. Dio ha tutto sotto controllo. E dice proprio qui il testo: il Signore si farà beffe di loro. Voi avete voluto beffarvi di Dio? Ora è il Signore che si fa beffe di voi. E come leggiamo nel libro dei Proverbi capitolo 1, voi mi invocherete, voi mi pregherete, ma io non risponderò. Perché? Perché il vostro cuore è lontano da me. Non è un'invocazione vera. Tante persone invocano Dio, tante persone pregano il Signore, ma Dio sa leggere nei cuori di ciascuno. E poi il messaggio va avanti e guardate che minaccia fa il Signore, ed è la stessa cosa che leggiamo nel Deuteronomio, tra poco lo vedremo. Un migliaio fuggirà alla minaccia di uno solo. Cioè, cosa vuol dire? Che arriva un nemico di Israele, uno solo, e mille ebrei fuggono soltanto per la minaccia di uno. Che episodio vi fa venire in mente questo? Chi è uno che faceva scappare i mille ebrei? Golia. Vi ricordate? Abbiamo l'esercito di Israele che è spaventato da un solo uomo. Certo, era alto 3,5 metri. Chissà quanto pesava, quanti muscoli aveva. Aveva un'armatura che era praticamente invalicabile. E chi può andare tutto questo qua? Arriva un giovanetto che va a trovare, che non era andato lì neanche per combattere, ma per andare a trovare i fratelli. E viene anche scranito, vi ricordate, dal primogenito, Elia. E Davide dice, ma c'è questo qui che vi continua a scranire, ma voi siete il popolo di Dio! Voi siete l'esercito del Dio vivente! E siete ancora qui! Non c'è nessuno che vuole andare contro di lui! Saulo, che era l'uomo più alto di tutti, vi ricordate quando viene descritto Saulo, no? Una spanna più alto, e Saulo se ne stava seduto sul trono, sì. Buonanotte che vado tutto questo qua. Davide dice, non c'è nessuno? Saulo, vado io. Ma tu non hai preso una spada in mano, ma cosa vuoi fare tu? E che armatura vai? E Davide prende l'armatura di Saulo, inizia a camminare, ma no, Saulo, non posso andare contro Golia con la tua armatura, ci devo andare con la mia armatura, una semplice fionda. E allora va davanti a quest'uomo e Davide vedeva quest'uomo nell'ottica di Dio. Ma tu chi sei? Tu sei un incirconciso che sta schernendo le schiere del Dio vivente. E mentre Golia gli diceva, io ti farò pasto agli uccelli, no, hai capito male Golia, sarò io a farti pasto degli uccelli, ti taglierò la testa e così tutti vedranno chi è il Dio di Israele. E sappiamo come la storia andrà a finire. Ma guardate che differenza. Tutti, tutto l'esercito, Saul compreso, vedeva la situazione dal punto di vista umano. Ma Davide la vedeva dall'ottica divina. L'unico fedele lì dentro. L'unico fedele. Ma se noi non guardiamo Dio, basterà una folata di vento e scapperemo. Una folata di vento. Poca roba. Qualcosa di veramente molto molto banale e saremo spaventati. In Deuteronomio 28 è scritto: il Signore ti metterà in lotta e sconfitta davanti ai tuoi nemici, Per una via tu uscirai contro loro e per sette vie fuggirai dinanzi a loro. Sarai agitato per tutti i regni della terra e i tuoi corpi morti saranno per pasto all'uccello del cielo e alle bestie della campagna, senza che alcuno ne spaventi. Questo era un giudizio che Israele avrebbe sperimentato se avesse disubbidito. Il Signore, nella sua grazia, ci avverte. Sa cosa avremmo incontro. Noi sappiamo cosa andiamo incontro se disubbidiamo a lui. E Israele lo sapeva. Giungerà un esercito nemico e tu, via. Fuggirai, non avrai la potenza di affrontarlo, perché io non sarò con te. Se il Signore Israele vinceva, non vinceva perché lui era bravo in battaglia, ma perché c'era il Signore che combatteva per Israele. Altrimenti questo piccolo popolo sarebbe stato già sterminato nel corso dei secoli. Invece l'abbiamo ancora qui. E il messaggio finisce con quest'altra bellissima immagine. Un albero di nave sopra la sommità di un monte, come un'antenna sopra un colle. Pensate, elementi che ci parlano di fragilità, di debolezza. Israele non sarà come il monte Sion, non sarà come una montagna, ma sarà come una nave sopra la sommità di un monte, cioè che non si muove neanche, come un'antenna sopra un colle, sbalottata dalle forze del vento. Ecco cosa noi siamo quando non abbiamo il Signore dalla nostra parte. Vi ricordate quello che dice Paolo in Efesini 4? Affinché non siate sbalottati da ogni vento di dottrina, come una nave che non sa dove va, come un'antenna, come leggiamo qui, sopra un colle. E sono immagini che abbiamo spesso nell'Antico Testamento, ad esempio in Isaia 1 leggiamo: il vostro paese è desolato, le vostre città sono arse col fuoco, i forestieri divorano il vostro paese in presenza vostra, e questa desolazione è come una sovversione fatta da stranieri. La figlia di Sion resta come un frascato in una vigna, come una capanna in un cocomeraio, come una città assediata. Ecco cosa noi siamo, spiritualmente parlando, se Dio non è con noi, una città assediata. Per contro, se noi confidiamo nel Signore, siamo una fortezza inespugnabile. Ecco perché il Signore dice, Davide dice del Signore: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, tu sei il mio riparo. E cosa potrà farmi l'uomo? Possono anche venire il mille, un milione contro di me, cosa potranno farmi? Perché tu sei il mio rifugio e la mia fortezza. Veramente impariamo dal Signore Gesù eterno, il quale poteva dire in Matteo 11: togliete sopra voi il mio giogo e imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Guardate a me. Non siate oppressi da tanti pesi, toglietevi. Io soltanto vi do un giogo, ma il mio carico è dolce e leggero. Ed è un carico che come credenti possiamo sempre portare. Quello che noi non possiamo portare è il carico del nostro peccato. Questo non lo possiamo portare. Ecco perché l'autore della lettera agli Ebrei dice: deponete ogni fascio di peccato, allora potrete correre speditamente. Termino qui, fratelli e sorelle, ma credo che questo messaggio, dato 2700 anni fa, più o meno, credo che sia un messaggio molto attuale oggi. La bellezza della parola di Dio è questa: è sempre fresca, e noi tutti possiamo rispecchiarci. Che veramente, fratelli e sorelle, l'esempio che abbiamo qui del popolo di Giuda non sia la nostra vita. Che non siamo come questo popolo, che non voleva più ascoltare la parola, che non la voleva più ubbidire, che non voleva più guardare a Dio, ma si cercava alleanze esterne, alleanze pagane, per avere forza. La nostra unica e vera forza è sempre e solo il Signore. Che i nostri occhi siano sempre fissati su di Lui, e quando Lui ci dice qualcosa, quando Lui ci comanda qualcosa, non chiediamoci se, ma perché. Ubbidiamo, perché come abbiamo letto, è per il nostro stesso bene. Amen.
Amen.
Grazie per il vostro ascolto. Se volete avere ulteriori informazioni potete scrivere all'indirizzo mail andrea20077@gmail.com oppure seguire il canale YouTube Andrea Belli 75. Che Dio vi benedica.